Mille voci.
1882, Gottarban. Buongiorno e ben ritrovati da Enea Poncio, l'assistenza tecnica, da Sara Tognola al microfono. Dunque, questa è la partenza di un bellissimo e prezioso lavoro diventato un saggio. Si intitola Linguaggio da capostazione, cose vedute o sapute da un ferroviere a Chiasso, pubblicato in un primo momento nel 2007 dal Bollettino Storico della Svizzera Italiana. L'autore ha accettato il nostro invito, grazie e benvenuto Graziano Gianinazzi. Buongiorno. Dunque, lei è pensionato delle FFS, una breve presentazione, abita a Canobbio, ex ispettore per il Ticino delle FFS, poi per 20 anni dirigente anche, mi corregga se sbaglio, allo scalo di confine, giusto? Dunque, il suo lavoro, cominciamo da qui, è dedicato prima di tutto alla memoria del papà ferroviere.
Sì, io sono figlio di ferroviere. E figlio di figlio anche di ferroviere, perché anche il nonno era ferroviere, lui ha lavorato dal 1880 al 1885 nella costruzione della Transcaspiana, una ferrovia mitica che dal Mar Caspio giungeva a Samarcanda, Bukhara, a Tashkent. Eccola, quindi io sono profondamente ferroviere, io sono ferroviere.
Cosa vuol dire essere profondamente ferroviere?
Io sono nato in ferrovia e già dai primi anni della mia gioventù ho avuto questo desiderio di poter svolgere un'attività presso le ferrovie.
Dunque, il suo libro è interessantissimo, tra l'altro parte, cioè ambientato, i suoi racconti, le sue memorie sono ambientate soprattutto alla stazione di Chiasso, dove stazione nata nel 1874, e lì si succedono tante cose a partire dalla sala d'aspetto, dall'odore, si diceva anche a microfoni spenti che aveva una sala d'aspetto, forse oggi meno e meno caratteristiche se non altro, la sala d'aspetto dove si andava anche a regolare il proprio orologio, dove c'era l'orologio madre. Ci sono tanti aneddoti molto interessanti, preziosi, però al di là delle memorie che ognuno ha, delle nostalgie che ognuno ha, perché comunque la ferrovia è legata alla nostra storia, alla storia della Svizzera italiana e della Svizzera, però credo che il suo lavoro sia importante anche da un punto di vista proprio storico, importante per uno storico.
Ma io ho fatto la storia della ferrovia iniziando proprio dagli albori della ferrovia. La ferrovia in Ticino nasce praticamente a Chiasso. Chiasso è il centro praticamente di questa novità che poi si espande al nord con l'arrivo della Gottarban nel 1882. L'apertura della Galleria del San Gottardo ci porta gli svizzeri tedeschi e non solo gli svizzeri tedeschi, anche i germanici ce li portano in Ticino. Eccola, quindi è un'avventura ferroviaria che
è un'avventura che nasce, culturale anche.
Che nasce a Chiasso, dove la prima ferrovia, quella del 1874, che nasce a Lugano, era ferrovia di pianura, che si arresta al Faloppia. Resta al Faloppia che separava, questo separava, il fiume Faloppia separava non solo la Svizzera dall'Italia, ma anche il linguaggio, perché il linguaggio che si parlava a Chiasso, parlo del linguaggio ferroviario, della ferrovia, non era il linguaggio che si parlava dall'altra parte, dall'altra parte del confine, che era il linguaggio che era nato con la ferrovia del Nord Italia. La ferrovia del Nord Italia, che era una ferrovia privata, che aveva i primi la prima tratta da Milano a Monza e poi da Monza in su fino a Como e poi la galleria del Monte Lampino che si apre nel 1886.
Quanti aneddoti, Graziano Gianinazzi. Con lei c'è anche Edo Bobbiá, al quale do il benvenuto, grazie davvero della sua presenza.
Grazie.
Si diceva microfoni spenti per 20 anni, deputato in Gran Consiglio, ma prima di tutto ex ferroviere. Allora, cosa vuol dire sentirsi, come si diceva prima, un ferroviere?
Ma io non sono capace forse di spiegarlo bene. Resto dell'idea di Graziano Gianinazzi che c'è una passione dentro che ti resta tutta la vita. Cioè, io ho fatto adesso 2 o 3 cambiamenti professionali importanti, ma l'emozione la provo ancora quando vedo i binari, quando vedo un certo tipo di locomotiva, quando vedo una stazione. Tenga presente che per confermare questo che dico, già in terza elementare la mia grande passione era di andare sopra la passerella della stazione di Balerna e guardare il passaggio dei treni e guardare il capostazione De Carli che comandava i treni. Ecco, questa passione non mi ha più lasciato. E succedendo a Gianinazzi alla stazione di Chiasso Smistamento, ho potuto veramente gustare una ferrovia romantica, una ferrovia che oggi non c'è più, una ferrovia dove la gerarchia aveva un suo valore ed avevamo, magari ne parleremo, dei personaggi che venivano dalla Valle di Muggio, da Coldrerio, da Stabio, tutti diversi, tutti particolari, tutti molto strani e, lo dicevamo prima appunto con Graziano Gianinazzi, noi li ricordiamo ancora tutti con affetto.
Quindi c'era un'autenticità umana molto forte, molto marcata.
Assolutamente. Nel nostro lavoro di caposervizio, almeno inizialmente, io ho svolto con tanto piacere, c'erano 350 dipendenti di cui sapevamo tutto. E noi eravamo anche un punto di riferimento, cioè dalla moglie che non stava bene al figlio che non studiava, ai sussidi che non arrivavano, il nostro lavoro era a 360 gradi e questo da una parte ci gratificava molto. Poi non era poi facile tenere la disciplina con certi personaggi, no? Non a caso sia Gianinazzi sia il sottoscritto non erano sempre ben visti sul piazzale della stazione perché dovevamo anche dare delle multe. Il famoso 5 franchi di multa era un'offesa tremenda per il ferroviere che era in qualche modo incappato in una irregolarità, da un lato. Dall'altro lato però è stata una ferrovia che io francamente non dimenticherò più.
E nemmeno Graziano Gianinazzi e nemmeno persone che hanno voglia tra il pubblico, e mi rivolgo proprio a voi perché credo che tutti abbiamo almeno un ricordo legato alla ferrovia, proprio per questo coinvolgo anche voi a intervenire sia in voce sia attraverso i nostri canali tradizionali.
0848 03 08 08 WhatsApp 079 873 9825. SMS 955 parola chiave rete 1.
Graziano Gianinazzi, il suo libro Linguaggio da capostazione ci sta offrendo davvero tantissimi spunti e curiosità importanti, non solo per le memorie di chi ha vissuto direttamente o indirettamente in ferrovia, perché abbiamo detto la ferrovia fa parte della nostra storia, del nostro vissuto, ma Edo Bobbia ha anche un importante documento storico.
Ma è fuori dubbio che quanto ha scritto Graziano Gianinazzi resta, dunque trasmette un periodo importantissimo della nostra vita, che era una vita dei trasporti, una vita sociale anche. E secondo me ha anche l'enorme pregio di trasmettere questo, come ho detto prima, romanticismo della ferrovia. Capisce, noi abbiamo vissuto i tempi del presto, del tardi e della notte, che adesso magari in tutto il Ticino capiranno cosa vuol dire fare i turni. Abbiamo vissuto uno sviluppo, per esempio, di Chiasso eccezionale grazie alla ferrovia. E allora tutti questi aspetti, secondo me, li ha assimilati molto bene nel libro Graziano Gianinazzi, e questo rappresenta sicuramente un qualcosa di importante per chi ci seguirà. Io ho avuto occasione di parlare non solo con ferrovieri, ma con amici di ferrovieri, simpatizzanti della ferrovia, e anche loro effettivamente hanno riconosciuto che finalmente c'è qualcosa anche nei nomi e nella tradizione che viene tramandato.
Nomi anche molto tedeschi, Graziano Gianinazzi. Ad esempio l'espressione il passo dei primi ferrovieri era un passo tedesco, da Urani. Nelle ferrovie appunto c'era tanto di tedesco oltre al passo. Il linguaggio, l'orologio da tasca, la precisione, si misurava il tempo come si diceva alla Kant, lei scrive, no? Secondo il passaggio dei treni, sempre puntualissimi all'ora, mi permetto di aggiungere.
Queste terminologie sono nate con l'arrivo della Gotthardbahn. La Gotthardbahn arriva, come ho detto, nel 1882. A quel tempo impone al personale che lavora alla stazione di Chiasso il tedesco. E anche i regolamenti che regolano la circolazione dei treni, le manovre, eccetera, nella stazione di Chiasso sono redatti in tedesco, sono quelli della Gotthardbahn. Quindi il nostro personale di Chiasso deve un po' adattarsi a questa situazione di promiscuità italiano e tedesco. Nel 1882 la Gotthardbahn si rende conto che è necessario creare un vocabolario che sia utile sia all'italofono,
ma anche uniformato.
O uniformato, eccetera. Allora c'è questo traduttore di Lucerna, un certo Togni, che utilizza il linguaggio svizzero.
Rocco Togni.
Rocco Togni, sì.
Di Grono era.
È di Grono, sì. Che formula delle terminologie che vanno bene sia al ticinese sia allo svizzero-tedesco. Svizzero-tedesco. E da questo nascono poi tutte queste cose. A Chiasso
nasce un linguaggio proprio,
un linguaggio
oltre che
proprio.
A un universo. Dopo fino, magari citeremo.
Fino al 1882 a Chiasso lo scambio era il deviatoio, perché la ferrovia del Nord Italia usava questo termine, il deviatoio. Il deviatoio. Poi il Rocco Togni cosa ha fatto? Dice, ma deviatoio mi sembra non troppo affine alla terminologia tedesca, e quindi la terminologia tedesca di Weiche, allora facciamo lo scambio. La lingua dello scambio per la ferrovia Nord Italia era lago dello scambio, e Rocco Togni in adeguamento alla terminologia tedesca, dicevano: facciamo la lingua di Weichenzunge, la lingua dello scambio.
La lingua del... non è poi così brutto.
Non è così brutto.
Sì, certo.
Il picchetto, no? Lo scambio comprende anche il picchetto, che è la la Ferrovie del Nord Italia usa la traversa limite. La traversa limite. Lo svizzero tedesco, la Gotthardbahn, c'ha nel proprio linguaggio il picchetto. Allora, naturalmente, il Rocco Togni cosa fa? Traduce il picchetto. Quindi, d'ora in poi, questa traversa limite si chiamerà picchetto ad uso di tutto il personale. Nasce quindi un linguaggio particolare che sarà solo un linguaggio del ferroviere ticinese, che non corrisponde al linguaggio ufficiale della ferrovia, che è sanzionato da un vocabolario dell'Unione Internazionale des Mets de Fer, che elenca i termini ferroviari usati in Italia, in Germania, in Austria, in tutta l'Europa.
E in questo, ecco, il documento storico, anche prezioso, Edo Bobbiat, in questo forse il Ticino, definito anche il Begriff, no? Il caso particolare, grazie anche a questo mondo che nasce, mondo originale, a partire dal linguaggio, dalla vita, dalla quotidianità dei ferrovieri.
Sì, forse bisogna anche dire che quando sono arrivati gli svizzeri tedeschi, noi eravamo comunque considerati di serie B.
Certo, tra l'altro, proprio lo dice Grazia, al ticinese non vanno assegnati posti dirigenziali perché non sufficientemente affidabili.
Esatto.
Ecco.
È pesante come affermazione, ma forse qui viene salta fuori il nostro carattere latino, che è meno preciso e meno rigoroso, ma anche più creativo, perché io ricordo sempre, Giannazzi me lo confermerà, che il grande studio della stazione di Chiasso Smistamento vennero i geni di Lucerna e Berna, ma per far funzionare la stazione di Chiasso Smistamento ci mise una parola buona, Siro Rotanzi, che era di Peccia. Quindi noi avevamo questa non riconoscenza delle nostre capacità. Per quanto riguarda i nomi, evidentemente l'aver trasmesso con questo libro i nomi che poi noi usavamo molto male, se lei pensa solo alla Wasserkran, che è diventata Massacran, quindi spostavamo tutti gli accenti e così via, il Bewegen, che è il muovere, diventa Bevega, ma addirittura un particolare che è ricordato anche dallo studioso del dialetto, amico di Mendrisio, dice
Ottavio Lurati
scrive sull'insegna dei servizi accessori alla stazione, c'era scritto docce. E lei non ci crederà, per anni noi si diceva, anche mia mamma diceva, va a fare la docce, perché è rimasto il plurale in considerazione che non si sapeva bene che cosa fossero le docce. Quindi questo dà una dimostrazione di questo aiuto che è arrivato al Ticino grazie alla ferrovia. Non parlo poi dei soprannomi, lei avrà visto nel libro,
sì,
di
certo.
Giannazzi.
Il Bunet, no, questo è un'altra cosa, però è vero. Allora, devo averlo... Ci sono i soprannomi dove ognuno... Ma questo il fatto di darsi soprannomi, ogni ferroviere aveva un suo soprannome, sottolinea un po' quello che lei raccontava prima, questa solidarietà, questo conoscersi bene, sì. Questo essere un punto di riferimento per gli altri e viceversa. Sì.
Io direi che nel Mendrisiotto l'avere un soprannome...
Intanto li cerco.
Ecco, è un pregio. Noi già avevamo il Bagat, il Bacio, il Birela... Scagnamagra, Calimero, Lupet, i Fuga di Morbio Inferiore, i Pacialac, però non erano da intendere come espressioni di cattiveria o di non voler bene alla gente. L'avere un soprannome rappresentava qualcosa in più, anche se il soprannome non era sempre proprio gratificante.
Lei l'ha trovato, Graziano Giannizzazzi? Sì. Non ho trovato la pagina dei soprannomi, poi vorrei anche aprire altre pagine. 39.
Sì, io c'è un soprannome interessante che io non ho citato. Allora, alla stazione di Chiasso arrivavano sempre dei funzionari di oltrevoltardo per fare il loro stage, no? Il loro stage, li chiamavamo i Kletterer, quelli i rampanti, quelli che poi dovevano assumere funzioni. E difatti alla stazione di Chiasso, dalla stazione di Chiasso sono passati direttori di ferrovie private, direttori del circondario, eccetera, tante persone. Tra l'altro è passato da Chiasso l'ex direttore dell'Ufficio Federale dei Trasporti. È rimasto a Chiasso 3 o 4 mesi, io l'ho avuto di fianco, eccetera, per dargli un po' indicazione sulla stazione di Chiasso. Quando è arrivato a Chiasso si sono chiesti da dove viene questo qui, e allora gli hanno detto: vengo dall'Emmental. Ebbene, l'Emmental è diventato il Formaggiat. Quindi è rimasto, per il tempo in cui è rimasto a Chiasso, questi 3 o 4 mesi, è rimasto il Formaggiat. Parlando di questo funzionario, non si diceva il signor Tot, ma si diceva il Formaggiat.
Adesso ho chiesto al pubblico dei ricordi, perché tutti abbiamo un ricordo legato alla ferrovia, diretto o indiretto. È arrivata effettivamente una testimonianza di Rosi, che ci scrive: io piccolina di 3 anni negli anni 40 scappavo da casa in cima alla via San Gottardo a Massagno per andare in stazione di Lugano a vedere i treni. Alla fine i ferrovieri mi conoscevano, avvisavano mia mamma per il recupero e per fortuna il traffico era differente. Lei non me l'ha detto il suo ricordo più caro, Edo Bobbia sì, ma lei no, Graziano Giannizzazzi, legato alla ferrovia. Certo, ne ha tantissimi, ma il più ricorrente anche oggi qual è?
Dunque, io ho passato 20 anni alla stazione di Chiasso. È stato un periodo molto interessante, perché ho avuto la possibilità di occuparmi anche di progetti un po' particolari nella qualità di assistente di stazione. Eccola, questo è stato il periodo forse più interessante per la mia attività. Poi sono passato a altre stazioni, sono stato a Oltregottardo, sono stato a Basilea, sono stato a Lucerna, eccetera. E poi, per finire, sono arrivato a Bellinzona in questa funzione di ispettore d'esercizio, dove ho trascorso 15 anni.
Non mi ha ancora raccontato il dettaglio. Noi vogliamo un'immagine chiara, ma adesso c'è Peter al telefono, così ha il tempo di pensarci. Buongiorno Peter.
Buongiorno.
Come
sta? Sono un ex ferroviere.
Ah, bene, bene.
Sto benissimo. Edo Bobbia ha detto una cosa che mi ha fatto riflettere, perché mi immedesimo. Edo Bobbia, tra l'altro, è la prima persona con il quale ho avuto contatto quando sono entrato in ferrovia. Prima ancora di entrare in ferrovia, Edo Bobbia mi ha presentato con passione, ma veramente con passione, alla stazione di Chiasso, ed è stato l'ago della bilancia che mi ha fatto dire sì, entro in ferrovia, è il mio lavoro.
Si è sentito a casa in un certo senso.
Mi sono sentito a casa, e tra l'altro Edo Bobbia è colui che mi ha accompagnato in quel di ASP, lui si ricorderà, con il compianto capostazione di Giuliasco Faggetti, al corso di introduzione. E lì è quello che mi resterà sempre nel ricordo, dove ci hanno insegnato le prime espressioni di quel linguaggio del quale parlava prima Graziano Giannizzazzi. Il bevega, Faggetti ci diceva: vedrete quando tratterete il regolamento di manovra col signor Reggiori al corso di formazione, vedete che imparerete dei concetti nuovi. Bevega, stos, afara, ecco, sono quelle cose, c'è proprio stato quel linguaggio di ferroviere. Graziano Giannizzazzi l'ho conosciuto come superiore, alla stazione di Lugano negli anni 80 ed era un superiore corretto, ma del quale, come ci diceva prima Edo Bobbiá, ai tempi c'era una gerarchia che andava rispettata. Aveva una grande fiducia di Graziano Giannazzi. Giannazzi è stato veramente un esempio per me.
Di rettitudine, intende? Anche.
Di rettitudine, ma anche proprio un esempio, perché lui era un esempio di correttezza, di rispetto dei regolamenti e poi una grande umanità. Che devo dire? Devo dire che ho trascorso 26 anni bellissimi in ferrovia. Me ne sono andato perché la ferrovia... Mi è piaciuto molto quello che ha detto Edo Bobbiá prima, sono poi arrivati i geni di Berna e di Lucerna. Poi la ferrovia tutto da un colpo è cambiata negli anni 98-2000 così. Giannazzi si ricorda, che tra l'altro Giannazzi in una cena di una stazione che abbiamo invitato anche lui mi ha detto: Toma Michel, ormai rangia sui viatri con la ferrovia che ghiscia. E mi ha fatto capire che non era più la ferrovia che voleva lui. Saluto col cuore veramente il signor ispettore Liuno, Graziano, Giannazzi e Edo Bobbiá, che mi ha introdotto veramente con passione alla ferrovia.
Peter, no, grazie a lei, anche noi la ringraziamo di cuore, però Graziano Giannazzi voleva aggiungere una cosa.
Ma io ringrazio il signor Toma Michel per questa testimonianza di stima e di affetto nei miei riguardi. Io lo ricordo con piacere, lo ricordo nella sua attività a Lugano, come ricordo tanti altri collaboratori della ferrovia, e io ne ho visti migliaia, ne ho visti a Chiasso, ne ho visti poi in tutto Ticino. Io sono quindi riconoscente a tutti quei ferrovieri che mi hanno accompagnato nella mia attività professionale.
Ecco, io anch'io mi permetto di ringraziare Peter, mi fa piacere che mi ricorda ancora così vivamente. Noi, Graziano Giannazzi e io, facevamo anche dei corsi di formazione per dirigenti rigorosamente nella Svizzera tedesca a Sempach, e lì anche è un ricordo della vita che non dimentico più, proprio perché adesso vedo quei giovani intraprendenti che trovavamo in due settimane di formazione oltre Gottardo sono diventati uomini importanti in carriera. La gerarchia c'era, però vorrei fare anche qui un piccolo, raccontare una mia visione delle cose. Noi abbiamo avuto, almeno personalmente, dei grandi personaggi capi. Abbiamo avuto i Neff, i Fasoletti, i Rotanzi, i Contestabili, il Dottor Zoppi. Erano persone eccezionali che, se non avessero intrapreso la carriera ferroviaria, sicuramente avrebbero fatto una gran carriera in un ambito o in un altro. Erano persone dalle quali io ho imparato molto per la vita. E questo ovviamente cercavamo di trasmetterlo. Poi che manca adesso, ma non solo nella ferrovia, per me almeno, è un chiaro riconoscimento della gerarchia e la disciplina
rispetto delle regole, lei
rispetto
intende?
Rispetto delle regole, che sono veramente un aiuto per convivere. Sa, noi avevamo, come dicevo, caratteri, persone diverse, certo. Ma si sapeva che era il trattamento era per tutti uguale.
Però lei parlava prima di gerarchia, anche Peter ne parlava di rispetto della gerarchia, una gerarchia anche molto rigida. Oggi forse non funzionerebbe più quel tipo di organizzazione del lavoro. La società
forma
è cambiata.
Sì, in quella forma così forse verticale no. Però a me, io ho un po' la sensazione che nei due ambiti, disciplina e gerarchia, si sia abbandonato un po' tutto. Quel dare del tu che sembra indispensabile oggi, ma non è proprio scritto nei libri sacri. Ecco, delle forme di rispetto che noi avevamo verso i nostri subalterni e i nostri subalterni avevano nei nostri confronti. Certo, dovevamo fare anche dei lavori difficili, non a caso Gianinazzi era chiamato Perry Mason perché doveva fare le inchieste.
Ah sì, questa non lo sapevo.
E quando succedevano gli incidenti di manovra, era poi difficile fare il procuratore pubblico e risalire il responsabile, perché come dicevo i personaggi erano tutti diversi e tutti coloratissimi.
Pensiamo all'organizzazione del lavoro, Graziano Gianinazzi, lei ne parla pagina 15, cioè ad esempio ciascun impiegato dovrà mettere da parte una somma considerevole della sua paga per gli anni della vecchiaia in modo che non diventi un peso per la società. Stiamo parlando 1874 e seguenti, pagina 15,
sì.
Ma poi anche ecco che colpisce, ma è anche bello perché di questo ci ha dato anche testimonianza Peter, no? Il lavoro come passione che accompagna la vita per sempre, anche in pensione, no? C'era come una sorta di simbiosi tra ferrovie e religione, un rispetto proprio sacrale per il proprio lavoro.
È vero, tra l'altro il ferroviere era funzionario. Cosa significava funzionario? Significava che era disponibile sulle 24 ore, poteva essere chiamato in servizio in qualsiasi momento. Non c'era praticamente un giorno di libero, salvo il tempo necessario per le funzioni religiose, e lì il regolamento lo dice. Per frequentare le funzioni religiose, allora il tempo c'era. Per il resto, il ferroviere era funzionario dalla mattina alla sera, sulle 24 ore.
Sto rileggendo quello che lei scrive, ad esempio gli impiegati uomini avranno una sera libera alla settimana a scopo di svago e le donne no.
Le donne no.
Ci voleva la Gotthardbahn poi, perché donne, bisogna dire che la Gotthardbahn comunque ha portato delle agevolazioni in questo senso.
Benissimo, sì, certo. È vero.
Le donne stava per dire?
Le donne,
non mi faccio arrabbiare.
Ma di donne non ce n'erano. Di donne non ce n'erano, non si impiegavano ai tempi. La
per
Gotthardbahn,
carità.
La Gotthardbahn non ha mai impiegato delle donne di servizio fino a quando nel 1909 c'è poi stata la nazionalizzazione delle ferrovie. Lì le cose,
quello è stato un momento importante nella nostra storia.
A quel momento lì le cose sono cambiate.
L'ultima ferrovia è stata statalizzata grazie anche a Edo Bobbiá, e qui a conferma che questo documento è importante. Ha un'importanza storica a Giuseppe Motta.
Sì, assolutamente, ma non mi resta che ribadire, quando si va a guardare un po' la storia del nostro cantone, anche la storia politica che poi ho vissuto.
E si intrecciano poi.
Sì, in 20 anni di Gran Consiglio, è impressionante cosa c'è stato di connessione tra politica, storia, socialità. Quindi lei diceva delle donne, non c'erano, ce n'erano poche anche ai nostri tempi, di Graziano e del sottoscritto, però poi hanno avuto
hanno
recuperato alla grande, abbiamo delle donne dirigenti in grandi centri. Quindi l'avvento, la progressione della donna è stata notevolissima all'interno delle ferrovie. Noi lo troviamo adesso in qualsiasi funzione. Ci hanno messo un po' perché sembrava quello del ferroviere un mestiere tipicamente maschile. In effetti anche le donne, ma non c'era da dubitarne, si sono dimostrate
io
poi all'altezza.
Io scherzavo, adesso non è che una giustificazione a pieno titolo, è normale. Poi vedo un'altra immagine, no? Anzi l'immagine che proprio ricorda Graziano Gianinazzi il 1909, appunto è un momento storico nazionale, perché conclude la statalizzazione dell'ultima ferrovia privata, ma soprattutto c'è ritratto questa fotografia dei ferrovieri e si sente proprio al di là dell'immobilità, della posa proprio in funzione fotografica, ma si sente, lo si percepisce l'orgoglio del ferroviere, cioè proprio come lei scrive, cosciente dell'importanza della propria funzione pubblica.
È vero, è vero. Anche se poi il primo ispettore dell'esercizio in Ticino era un certo Knaut, e qui è fotografato al centro della fotografia, il quale non sapeva una parola di italiano. Per parlare con lui era necessario disporre di un traduttore. Questo Knaut è stato anche a Chiasso, è stato il primo ispettore il primo capo stazione a Chiasso portato dalla Gotthardbahn, era un prussiano, era un Feldwebel prussiano, il quale l'avevano soprannominato, perché tutti avevano il loro soprannome, il Franklin Schmidt. Perché tutti quelli che non erano a posto avevano la giacca sbottonata, il berretto
messo male,
eccetera, lui li multava con un franco, un franchetto, e quindi lo chiamavano il Franklin Schmidt.
D'accordo.
Era un personaggio del quale tutti avevano tema. A dire, non appena lui appariva sulla porta dell'ufficio, il personale scompariva, si imboscava, quindi non c'era più nessuno.
Ecco, si parlava anche con un certo rammarico di rispetto per l'autorità, eccetera, ma questo non era un po' troppo? Oggi mai ci immagineremmo una cosa del genere, atteggiamento del genere?
Non dobbiamo dimenticare che la prima organizzazione ferroviaria era militare,
esatto.
era militare l'organizzazione, era militare il linguaggio, era militare l'abbigliamento anche, e quindi questo è compreso. Poi le cose sono cambiate più tardi, no? dopo la nazionalizzazione delle ferrovie, insomma, le cose
dopo sono il 1909. Vostri ricordi, grazie anche al libro di Graziano Gianinazzi, Linguaggio da capostazione. Dopo tracciamo, magari dopo un brano musicale, Graziano Gianinazzi, un profilo anche di questo capostazione, perché è una figura praticamente estinta. Cose vedute o sapute da un ferroviere a Chiasso. Aspettiamo anche vostri ricordi. Ne intraleggo uno che ci arriva da Ambrì, ve lo leggo fra poco.
0848 03 0808 WhatsApp 079 873 9825 SMS 955 parola chiave rete 1.
I wish you smiled a little funny, not just funny, really bad. We could roam the streets forever, just like cats, but we'd never stray. I sometimes wish you were a mermaid, I could raise you in the tub at home. Take a swim together on weekly day trips to the bay. I wish you were a little small but really, really short. So I could put you in my pocket and carry you around all day.
L'odore delle piccole stazioni, delle traversine, ricordavamo con Graziano Gianinazzi, autore di Linguaggio da capostazione, e Edo Bobbiá, ex ferroviere anche lui. Davvero sono tanti ricordi, e aggiungo anche quello scritto da un'ascoltatrice che ci scrive un sms dicendoci: ho trascorso 40 estati ad Ambrì, quanti cambiamenti ho constatato e vissuto per quanto riguarda la ferrovia. Leggendo i racconti di Alina Borioli si parla di un contadino che ha venduto i suoi terreni vicino alla stazione di Eurolo perché non sopportava il fatto di avere una galleria ferroviaria e il treno che passava a due passi. Oggi scrive: io sono contenta che passano ancora due treni ogni ora attraverso la linea del San Gottardo. Graziano Gianinazzi, come vuole commentare questo? Beh, a conferma dell'importanza della ferrovia nella storia ticinese. Cioè, come si diceva, che l'ela ferrada che la vestis?
L'ela ferrada che ta vestis?
Ah, che ta vestis.
Che ta vestis. E va giù a
cioè, è la ferrovia che ti veste, ti nutre, quindi.
Va giù a cias che il pece della vacca le mai succe. Quindi, a chiasso, c'era posto per tutti e c'era un'attività che era sicura anche per il futuro. E quindi io ho accennato al fatto che il ferroviere di Chiasso era una persona ambita dalle ragazze del posto.
C'era un buon partito.
Lei è un buon partito. Chi poteva sposare un ferroviere a Chiasso faceva un lot, insomma.
Edo Bobbiá, cosa è cambiato? Cosa è sopravvissuto di questo mondo?
Poco.
Anche di questo orgoglio?
Poco. Sull'orgoglio sono ancora convinto adesso che noi, quando avevamo il cappello sopra la testa, si immagini che tanti ferrovieri che venivano, parlo di Chiasso, dalle regioni vicine, erano orgogliosi di arrivare con sul berretto del ferroviere. Se poi c'era qualche riga sul cappello, meglio d'oro che bianca, ecco che la cosa diventava importante. Ma me lo lasci dire, io sono contento che siamo qui con Gianinazzi a passare questi ricordi e che la radio della Svizzera italiana ci riserva un po' di spazio. Siamo stati onorati di poter raccontare un periodo che si stava quasi dimenticando. La ferrovia ha sicuramente rappresentato per noi un momento bellissimo della nostra vita, ma io credo che questa trasmissione, almeno spero, abbia toccato il cuore di molta gente del Canton Ticino, perché in un modo o nell'altro tutti o quasi siamo legati alla ferrovia. E essere qui oggi a raccontare tutte e due, come vede, siamo molto coinvolti proprio perché è stata una parte della nostra vita decisamente importante. L'ultimo aneddoto che ricordo è quando nel 1918 nevicava, ora non c'erano tutti
la neve.
Allora l'odore delle traversine e la neve per me è ancora molto molto presente nel mio naso, se si può dire, ma più che altro nel mio cuore. Si immagini che quando nevicava 20-30 centimetri bisognava pulire centinaia di scambi, e avevamo questi ferrovieri che arrivavano anche spontaneamente per essere poi muniti con lanciafiamme per garantire la circolazione dei treni. Quindi sono delle cose che a raccontarle oggi quasi nessuno ci crede. E mi ricordo che quando abitavo a Balerna avevo la sveglia come le persone che sono incaricate di pulire le strade, perché guai arrivare in ritardo o non lasciar partire i treni perché gli scambi non erano fatti. Quindi un mondo diverso, un mondo bellissimo che
sanciva un senso di appartenenza molto forte.
Molto forte, molto forte.
Casimiro, buongiorno.
Buongiorno, buongiorno signora. Mi complimento con lei per questa bellissima trasmissione e volevo salutare i suoi personaggi importantissimi del cantone Ticino.
E sono proprio personaggi.
Certo. Io sono indignati davanti a questi personaggi, sono molto bravissimi. Io ho lavorato alle PTT per 39 anni e ho collaborato molto con i ferrovieri della stazione di Lugano e mi ricordo che ai tempi, quando io sono entrato alla fine degli anni 50, all'inizio degli anni 60, bisognava proprio, come diceva Edo Bobbia, portare il cappello, la cravatta e la giacca, proprio per essere tutti in perfetta linea. Oggi si vedono in giro gli impiegati della Forza con i pantaloncini corti, senza cravatta né niente, con la camicia un po' fuori tra i pantaloni. E mi complimento con i due personaggi, Edo Bobbia e Graziano Gianninati, che sono i miei amici e grandissimi sostenitori del mio progetto Professore Disabili. Ringrazio molto
Casimiro.
E poi anche Graziano e anche lo scultore che viene da me a fare i corsi.
Grazie
per la trasmissione.
Grazie mille Casimiro. È bello sentire queste testimonianze, è bello sapere che la scelta di parlare di ferrovie ha sempre una presa emotiva e questo appunto ribadisco, è un piacere, è una soddisfazione, aggiungo. C'è un messaggio arrivato adesso dove si dice che è un ascoltatore, ho sempre abitato a fianco a binario in vicinanza di una stazione, adoro sentire il rumore del treno che scorre, uso il treno regolarmente e non posso che considerarlo un caro e complice amico, bello anche questo, provo riconoscenza e amicizia verso coloro che hanno lavorato e lavorano per questa splendida tecnologia, la ferrovia. Conclude Graziano Gianninazzi, questo ascoltatore, con un sorriso.
Ringrazio.
Come possiamo, chiedo a voi, Graziano Gianninazzi e Edo Bobbia, visto che siamo anche noi addirittura d'arrivo, stiamo arrivando al capolinea. Linguaggio da capostazione, questo è il libro scritto da Graziano Gianninazzi, cose vedute o sapute da un ferroviere a Chiasso, e durante questa trasmissione abbiamo sentito, oltre che visto e saputo. Come, con quale immagine o con quale parola possiamo concludere, Graziano Gianninazzi, questo nostro incontro? A parte che mi è venuto in mente un'altra frase, un'altra espressione. Metti sul bunet da ferrovia e ti vedere calbef.
È una delle...
Ti avvicini al microfono, scusi.
Sì, è una delle espressioni tipiche nate a Chiasso. Se posso fare un'aggiunta a quello che ho detto.
Ma prego.
Quello che ho detto prima riguardo il linguaggio ferroviario ticinese. Nel 1980 io ero a Lucerna e svolgevo la funzione di traduttore. E lì c'è stato un tentativo di trasformare il linguaggio ferroviario ticinese nel linguaggio ufficiale dell'Unione Internazionale delle Ferrovie. Un tentativo non riuscito perché avrebbe richiesto la traduzione di parecchi.
Mi scusi, siccome noi siamo puntuali come le ferrovie di una volta.
Sì.
Ci sono i colleghi dell'attualità che devono prepararsi per la pagina dell'attualità di mezzogiorno. Le chiedo di concludere.
Sì, eccola. A questo momento c'è stato anche un tentativo da parte di una rivendicazione femminile di tradurre i regolamenti anche al femminile.
Oh.
Volete di trasporre. Lì c'è stata una un'interpellanza al Consiglio Nazionale per adattare tutti i regolamenti ferroviari anche al femminile. i due problemi, la trasposizione in locale, e questo qui.
Devo salutarla. Devo salutarla.
La ringrazio, e quindi il problema.
Grazie, Graziano Gianinazzi, grazie Dobo Bia. Buona continuazione d'ascolto sulle frequenze di Rete 1 e buoni viaggi quest'estate. Magari anche prendete la via storica del San Gottardo, che è sempre un piacere per riascoltare certi odori di un tempo.